come abbiamo cominciato appunto a dire ieri, una buona parte di quello che va capito del libro, del mio libro, si fonda sui ragionamenti durandiani che abbiamo cominciato a fare ieri, perché al di là dello specifico delle questioni delle strutture schizomorfe, le strutture mistiche, i regimi di cui parliamo adesso e via discorrendo, quello che è importante è capire che queste ulteriori, diciamo, prospettive di comprensione si applicano alla vita di tutti i giorni, si applicano alla conoscenza. Per esempio, se qualcuno di voi è al corrente di qualcuna delle grandi querelle anche scientifiche, per esempio c'era tutto la questione fra Einstein e... Oddio, un altro grande fisico che al momento purtroppo mi sfugge, mi verrà a mente a piffero fra un po', sui modi di interpretare la fisica e la meccanica quantistica, e se voi andaste a vedere vedreste che i termini... Chi non mi sente? E perché non mi sentono? Ah, ecco, no, perché stavolta se non sbaglio il microfono sta a posto, sì. Ah, ok, perfetto. Bene, grazie. Allora, dicevo, questa grande disputa fisica, se voi l'andate a studiare con un minimo d'attenzione, vi accorgerete che è interpretabile anche in senso immaginale, nel senso che replica le coppie, come dire, le prospettive di comprensione che abbiamo cominciato a vedere ieri. Vi ricordate? Schizomorfo, giorno, divisione, specifica, distinzione. Mistico, notturno, confusionario, compromesso, eufemismo, insomma, sono due approcci, no? Che in qualche modo si ritrovano perfettamente anche nelle scienze naturali. Dunant riporta nel suo libro svariati esempi in citologia, in fisica, in botanica, di lotte per la definizione dei concetti di fondo delle discipline. Che sono perfettamente interpretabili anche in chiave immaginale. Che vuol dire questo? Vuol dire che il nostro essere esseri umani complessi fa sì che questi generi di questioni siano costantemente presenti. Cioè, noi quando pensiamo, come abbiamo detto, di operare delle scelte in modo razionale, spesso e volentieri non lo facciamo in modo razionale, ma lo facciamo basandoci sul nostro regime immaginale. Sui nostri desideri, sulle costellazioni di significato che abbiamo prevalenti nei nostri cieli personali e via discorrendo. Quindi riuscire a comprendere la realtà sociale è molto più facile se non ignoriamo quello che ha a che fare col regime immaginale. Perché noi, come dicevo ieri, nella gran parte del tempo immaginiamo. Non ragioniamo, non siamo assolutamente soltanto razionali, ma siamo una miscela di queste tre dimensioni: il corporeo, il simbolico immaginale e il razionale. L'abbiamo visto anche in Damasio, se non vado errato. Ne abbiamo parlato di Damasio, di queste cose, mi sembra di sì. Caspita, un cenno, un no, un sì, qualunque tipo di no.
Mi sento offeso.
Ok, allora cercherò di ribadirlo. Adesso finiamo un attimo con i regimi di Dunant e poi affrontiamo quest'altra questione. Allora, dicevamo, la strategia che adotta Dunant per categorizzare i simboli è quella dei riflessi corporei, come abbiamo detto. Ok? Quindi stazione eretta, inghiottimento, ritmo. Ritmo, potete scegliere il ritmo che preferite, tanto come abbiamo visto ce ne sono parecchi. Così facendo, ovviamente, comincia a superare il famoso dualismo cartesiano, perché la vita spirituale, la vita mentale, si trova strettamente correlata con la vita corporea. Già abbiamo visto la settimana scorsa che la conoscenza è inizialmente un fenomeno corporeo, quindi vedete che pian piano che nell'evoluzione ci avviciniamo al tipo di umanità che è quella che viviamo oggi, e più questi modi di conoscere si sovradefiniscono, guadagnano in ricchezza, no? Per prima c'era semplicemente il sopra e il sotto, poi, come abbiamo visto ieri, attraverso l'immaginazione il sopra assume un valore, non è più semplicemente un'equivalenza di spazio. Chi sta sopra sta meglio di chi sta sotto, e poi, guarda caso, questo diventa uno dei principi organizzativi dell'intera società. Quindi, come vedete, no? Pian piano l'essere umano mette insieme un arsenale di strumenti cognitivi sempre più sofisticati. Come abbiamo detto, man mano che le sue capacità cerebrali aumentano ed è in grado di mettere a punto dei pensieri astratti, per esprimere queste idee astratte che gli vengono, usa il vocabolario precedente ampliandolo. E quindi il linguaggio è spazializzato di fatto. Noi usiamo costantemente dei modi di dire che hanno origine in un registro spaziale e poi sono stati, come dire, rivendicati, assorbiti, riformulati per esprimere dei concetti che non hanno una rispondenza immediata. No, per esempio i valori, libertà, come lo esprimi? Oh, che diamo. Un attimo inceppato. Come lo esprimi l'ideale di libertà? No? E in qualche modo noi lo esprimiamo in termini spaziali. Affrancamento, è leggerezza, è privazione di zavorra, no? Quindi è qualcosa che pesa meno. Come vedete, il ritorno è comunque a una definizione concreta, pesante, leggero. E questo funziona, se ci fate caso, anche per dei regimi e dei reami assolutamente disincarnati come il digitale, per esempio. Quando un file è particolarmente grande, oggi, come diciamo noi? Che pesa? Avete mai sentito un file che pesi voi? No, però, come vedete, dobbiamo esporre, dare una forma a questo concetto astratto di un file che non ha peso, che è ingombrante, e quel diventa un peso. Eccolo là che stiamo di nuovo nell'utilizzo della lingua in chiave primordiale per certi versi, no? Predichiamo di un oggetto che non ha nessuna titolarità ad avere questo aggettivo, l'aggettivo pesante. È un file pesante. Guarda, la fatica a portarlo, non hai idea. Però è quella l'idea, no? Quindi, come vedete, è un meccanismo di espressione linguistica, un meccanismo di sovradefinizione linguistica che va avanti costantemente, qualcosa che ci accompagna continuamente. Man mano che arrivano nuove cose da dire, noi ricicliamo nella gran parte dei casi termini precedenti che hanno a che fare con questa esperienza diretta del mondo, quindi col riscontro dei sensi, delle percezioni e via discorrendo, e li mettiamo al servizio di questo discorso. Allora, dicevo, per quanto questa tripartizione funzioni bene, non è ancora sufficiente, perché i simboli sono di per loro degli oggetti contraddittoriali. Vuol dire che ogni simbolo, come abbiamo visto, ogni immagine, suscita istantaneamente uno sciame di significati che spesso e volentieri non ha alcuna coerenza interna. L'immagine non si pone il problema della coerenza logica, l'immagine va oltre, suona quasi tutti i nostri registri percettivi di ragionamento, di esperienza e via, e di conseguenza, se non li si specifica meglio, spesso e volentieri questi simboli non si sa dove collocarli. Facciamo un esempio concreto che ha a che fare con la rete, guarda i casi della vita, no? Allora, se io vi dico rete, che vi viene in mente istantaneamente, senza starci a pensare, le famose associazioni libere di parole? Internet. Ma immagino, infatti è per quello che ho scelto. Però, a parte internet, come qualifiche, come definizioni, bello, buono, cattivo, morbido, leggero, luminoso, colorato, brutto, che diciamo della rete? Ovunque? Appiccicoso. Ecco, vedete che i registri cominciano a differenziarsi, no? Perché rete è vero che è un qualcosa di ubiquo, tanto per riprendere quello che dice il vostro collega, e nella nostra percezione di oggi positivo, perché ci connette, perché ci mette gli uni con gli altri in contatto, no? Perché, ecco, però la rete è anche un'arma. Come dice la vostra collega, la rete è quella del ragno anche, una ragnatela. Web vuol dire ragnatela. Il reziario era un gladiatore che combatteva con la rete. Se voi andate a caccia o guardate film fantasy assortiti, spesso e volentieri gli eroi finiscono in reti, in trappole. Quindi la rete in sé, come vedete, ha un campo semantico enorme, perché quando io dico rete potrebbe essere la rete che mi protegge se sono l'acrobata e cado e quindi è un supporto, potrebbe essere internet, sempre che internet si meriti questa totale positività che noi le associamo, perché come vedete l'idea di rete è un'idea contraddittoriale. Internet è anche dark web, se vi ricordate, no? E guarda caso, ecco che arrivano i registri di ieri. Allora, la nostra immagine di internet cos'è? È questa luce che scende dall'altro, normalmente azzurro argentata, e avvolge il mondo e sembra che lo abbracci e lo protegga, no? Non è casuale. È un'immagine che vuole dare quest'idea. Però a fronte di quella che è un'immagine del registro della schizomorfia di cui abbiamo parlato ieri, quindi luce, no? Eccetera, c'è anche il dark web che invece inghiotte, che invece è sotto, guarda caso, tanto per cambiare. Come dicevamo ieri, no? L'abisso che ti inghiotte, l'inferno che ti inghiotte, sotto noi abbiamo anche il dark web che è dark, è scuro, quindi è mistico, confusionario, pericoloso. Il web è un luogo dove ci sono entrambe le possibilità. Quindi stiamo attenti a decidere che qualunque cosa sia digitale, sia un'app o sia quello che è. È soltanto un'amicizia, è soltanto positivo, è qualcosa a cui possiamo affidarci in santa pace, perché non è vero affatto. Voi saprete probabilmente, no, che una delle nostre dei nostri focus d'attenzione nel corso è quello per la sicurezza cibernetica. Quindi, e tra l'altro vi faccio presente che cibernauta o ciberneta è il timoniere. Quindi ristiamo un'altra volta nella metafora del viaggio acquatico di cui parlavamo ieri, tanto per cambiare, no? E nel web si naviga. Non so se avete fatto caso. Che i termini sono tutti termini che rimandano alla metafora del viaggio per nave di cui parlavamo ieri. Quindi il cibernauta è un nocchiero, in questo caso, chiaramente, digitale, che è in grado di orientarsi di nuovo nei nuovi spazi, ma come vedete il registro verbale è sempre lo stesso. Questo che vorrei che cominciaste a capire. Cioè le parole non stanno lì per caso. Quelli che hanno scelto le parole si muovevano all'interno di quadri immaginali ben precisi, tant'è che le hanno scelte coerenti con quei quadri. Se non sbaglio deve essere stato Norbert Wiener a coniare l'espressione cibernauta, se non ricordo male, e l'ha ripresa appunto dal greco che vuol dire nocchiero. Avete presente, no? Quello col timone. Quindi, dicevamo, allora io ho bisogno di capire se questa rete la intendo da un punto di vista positivo o da un punto di vista negativo. Se è più come dire, inseribile all'interno delle strutture schizomorfe o delle strutture mistiche. E come faccio? Ricorro a un'ulteriore distinzione, che è quella tra regimi. Dice Diderot. Ci sono due regimi, che sono il regime diurno e il regime notturno, come tanto per cambiare, che ci permettono di definire ulteriormente lo spettro semantico all'interno del quale mi muovo quando utilizzo un simbolo. Lo spettro diurno, diciamo, il regime diurno di fatto è principalmente quello che ha in sé le strutture schizomorfe. Quindi è il regime dell'antitesi, è il regime del confronto a tutti i costi, dello scontro frontale, diciamo, fondamentalmente. È il regime dell'out-out, tanto per capirsi. Il regime notturno, invece, è il regime dell'et-tet, è il regime del compromesso, è il regime dell'aggiustamento, è il regime dell'eufemismo. È il regime dell'antifrasi e non dell'antitesi, perché questo vale anche per le costruzioni retoriche, vale anche per i registri di connotazione linguistica, vale per quasi tutto questo discorso. Okay? Quindi, dice Diderot, se io in qualche misura identifico il regime all'interno del quale si muove un autore, una persona, un'istituzione, uno stato, una cultura, io capisco molto di più del suo utilizzo di certe immagini simboliche. Altro esempio concreto, la spada. Allora, la spada in un regime diurno è quella di cui abbiamo parlato ieri. È uno strumento che taglia, che serve a amministrare la giustizia, serve a risolvere le questioni, è un'arma offensiva e tutto quello che volete. Ma la spada può esistere anche in un regime notturno. Allora potrebbe fare le veci di un bastone per appoggiarsi. Se tu incontri su un campo di battaglia un soldato che sta avanzando, zoppicando e appoggiandosi alla spada, quella spada non ha lo stesso significato simbolico della spada con cui combatti. Quella spada è un supporto, non è un'arma. Non so se la cosa è chiara. Quindi l'oggetto in sé, come vedete, non è definito. L'oggetto porta con sé un campo applicativo, un campo semantico enorme. Dipende da noi, che siamo noi persone, noi membri di una cultura, noi esponenti di una istituzione, di un set di valori, quale accentuiamo di questi aspetti. Vi ricordo che la polvere da sparo non l'abbiamo scoperta noi, non so se la sapete questa cosa che è molto carina, l'hanno scoperta i cinesi, migliaia d'anni prima di noi. E che ci hanno fatto i cinesi per quelle migliaia d'anni? I fuochi d'artificio. Non è venuto in mente a nessuno di poterla montare dentro un proiettile per sparare agli altri. Noi come l'abbiamo visto? Tale! Finalmente famo una strage. È questo che intendo quando dico che le cose assumono significati e valenze a seconda dei luoghi. Capite? Per i cinesi era semplicemente un abbellimento. Un fatto estetico. A nessuno era venuto in mente di trasformarla in uno strumento di costruzione, in uno strumento di modifica del paesaggio o in un'arma. Per noi, a appena vista, è stato un lampo, un colpo di fulmine letterale, ed è diventata l'arma che ha sconvolto radicalmente interi paradigmi, interi assetti culturali. Perché vi renderete conto che la cavalleria medievale perde di senso già nel momento in cui compare la prima pistola, perché tutto quello che era rituale, tutto quello che era il modo di pensare lo scontro, l'onore, le capacità, tutto questo sparisce. A che serve? Non so se vi ricordate Indiana Jones, una delle prime scene, quando c'è quello che gli fa tutta una serie di cose con la spada e quello che spara in fronte. Ecco, quello è il modo perfetto per definire come cambiano le cose. Tu scopri un oggetto del quale, no, una cosa della quale non hai idea di quali saranno le conseguenze, e quelle conseguenze sono devastanti per il tuo mondo. Perché cambia l'arte della guerra, cambiano i rapporti di potere, cambiano le competenze richieste a coloro che fanno cose, cambia tutto. E tutto quello che era la precedente base del prestigio non serve più. Tu puoi essere bravissimo con la spada, puoi avere il senso d'onore che vuoi, puoi essere un campione a cavalcare, però davanti a un equipaggio di moschettieri sei niente, carne da macello. Non so se vi rendete conto di quanto è importante. Le cose sono immensamente importanti alle volte. E lì per lì capite che quando il primo ha pensato di usare la polvere da sparo per fare un proiettile, non aveva in mente tutto questo. Pensava che potesse essere una buona idea, ma mai avrebbe detto che ne sarebbe, come dire, sarebbe saltato l'intero assetto del mondo noto al tempo per mille anni, sarebbe saltato per quello. Eppure quello è stato uno dei fattori. Una capacità offensiva incomparabile con tutte quelle fino ad allora, ma che è un po' anche il passaggio dall'età del bronzo all'età del ferro, se vogliamo tornare ancora più a monte. Quindi, ecco, sono cose piuttosto importanti. È ovvio che l'utilizzo della polvere da sparo dei cinesi è notturno, l'utilizzo della polvere da sparo da parte nostra è diurno. Ed ecco che anche lì riesco a, no, spiegarmi meglio. Si chiedono gli esegeti della modernità, nonché i suoi apologeti, perché gli altri non hanno fatto come noi? La domanda, come ha poi detto un grande antropologo che si chiamava Louis Dumont, è il contrario. La domanda è com'è che noi abbiamo fatto come abbiamo fatto e non come hanno fatto gli altri. perché la gran parte delle altre culture ragiona in modo piuttosto coerente, ragiona dando un maggior accento, una maggiore importanza al gruppo piuttosto che al singolo, favorendo i rapporti tra le persone e non tra le cose. Siamo noi quelli che hanno fatto del tutto diversamente. Ed è probabilmente per un diverso accento immaginale sul mondo, per un modo di capirlo e di pensarlo diverso da quello degli altri. Quindi, attraverso l'incrocio tra le tre strutture e i due regimi, io riesco a ottenere, no? Riesco a mettere tutti i simboli al loro posto, più o meno. A seconda della caratteristica di una cultura, io posso capire qual è l'accento posto sul registro semantico e simbolico. Allora, la nostra cultura è una cultura diurna. Non serve neanche dirlo. Diron, quando descrive appunto la filosofia occidentale, chiama in causa Platone e Cartesio, manco a dirlo, perché se voi prendete il discorso sul metodo, a questo punto, e lo trovate online, vedrete che gli aggettivi che usa Cartesio sono perfettamente coerenti con una visione diurna del mondo. Già l'idea delle idee chiare e precise, no? Cartesio punta alle idee chiare e precise. Ecco, chiaro e preciso sono due aggettivi diurni. Quello che è definizione, quello che è specifica, quello che è precisazione, è diurno. Cartesio non invoca dei concetti sfocati, imperfetti, no? Abborracciati. No, lui vuole idee chiare e distinte. Ecco che quello è il regime diurno che si sta manifestando. Noi siamo immaginalmente, coerentemente diurni dall'inizio, perché già, come abbiamo detto, l'impostazione platonica è diurna. In modo meno evidente, in modo meno marcato, però attraverso numerosissimi miti, Platone mette in campo un immaginario diurno. No, già semplicemente il mito dell'auriga di cui abbiamo parlato, se non ricordo male, è quello fondante che istituisce di fatto la distinzione cartesiana fra res extensa e res cogitans, perché che dice che della coppia di cavalli, uno bianco e uno nero, manca a dirlo, uno si imbizzarrisce, indovina un po' quale, quello nero, che strano, avrei detto quello bianco, invece no, è quello nero, e causa la caduta dell'auriga sulla terra dove finisce imprigionato in una prigione di carne. Che altro dobbiamo dire se non Cartesio? È uguale, no? E l'idea è quella di salvare l'anima da questa prigione di carne, che è il corpo. Quindi stiamo proprio perfettamente in linea. E cos'è che causa la perdizione dell'anima? Gli affetti, le emozioni, le passioni, tutto quello che appunto poi Cartesio invece confezionerà nell'idea di res extensa, e che noi continuiamo ad avere con noi, ovviamente avete fatto caso che siete anche voi, no? Corpo. Ancora più e ancora prima che anima per molti versi. Quindi, come vedete, no? È interessante capirlo, perché vuol dire appunto che nel discorso corrente nella nostra cultura gli oggetti, i simboli e le immagini vanno interpretati principalmente in un'ottica diurna. Che se ne dica, che si finga di sostenere, o che si sostenga anche spesso in buona fede. Però ci sono dei registri profondi. Faccio un esempio che non è quello del web, anche se il web si presta molto bene. Ma abbiamo parlato di multiculturalismo, abbiamo parlato di riconoscimento, no? Abbiamo parlato di tutte queste cose. Allora, quali sono le parole che noi usiamo per descrivere questi processi? Quando noi parliamo dell'incontro di più culture, diciamo contaminazione. Ora, contaminazione è un termine positivo o negativo, secondo voi? Oggi lo sappiamo perfettamente bene. Allora, come diavolo è possibile che noi stiamo parlando di un processo del quale affermiamo che è positivo, che è auspicabile, eppure lo chiamiamo con un termine che ci fa arretrare spaventati? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, per quanto la ragione ritenga che il processo è interessante, quando cerca di applicarsi alla questione non trova altre parole che quelle che definiscono il contagio, l'impurità, no? Le cose peggiori che ci vengano in mente. Noi pensiamo alla contaminazione, ci viene immediatamente in mente il triangolo con tutto il simbolo dell'atomo, no? Oppure gente con tutte cose in faccia come adesso, scafandri. Quindi, se io devo parlare di questa cosa in questi termini, è un problema. Perché io poi utilizzo altri termini, ibrido, meticcio. Sono tutti termini che sono sempre stati offensivi. Dopodiché, con un atto supremo di ragione, pretendo che tutte queste vibrazioni negative scompaiano e io le reinterpreti secondo questa nuova visione. Ma non è vero, non accade, perché quegli echi sono lì. Quindi, quando parlo di meticciare la mia cultura, io da una parte dico una cosa che ritengo auspicabile e dall'altra dico che sta succedendo qualcosa di terribile. Non so se è chiara questa cosa. E questo discorso dei regimi retorici, dell'utilizzo delle parole, è costantemente lì. No, noi usiamo le parole in certi modi, facciamo finta che significhino certe cose, ma come spiego io in un quadro di concorrenza, individualistica come il nostro, l'idea del team building, l'idea del teamwork, il lavoro di squadra? No, mi rendo conto che sarebbe auspicabile perché. Anche no, semplicemente con un minimo di buonsenso capisco che spesso e volentieri l'unione fa la forza, no? Ci sono tutte le vecchie culture tradizionali che me lo raccontano, ma poi nella prassi lo riesco a fare questo io? Oppure sto raccogliendo delle individualità che saranno perennemente in conflitto le une con le altre finché non salta tutto per aria? Di solito accade così. Anche perché, e questo è interessante da un altro punto di vista, perché io apprezzo la performance del gruppo, della squadra? Perché io normalmente guardo e vedo delle squadre che si sono scelte da sé, dei gruppi che funzionano bene perché quelli che ne fanno parte sono legati da altri rapporti, non solo secondari. No. Pensiamo ai gruppi, un gruppo è un qualcosa che serve per fare insieme qualcos'altro. Però non abbiamo specificato se questo è solamente strumentale oppure accade anche perché ci si trova d'accordo sull'assetto di valori della questione, sul perché qualcosa è importante, sulla disponibilità a sacrificarsi per gli altri e per il fine e tutti questi aspetti qualitativi del legame di gruppo. Allora invece noi, siccome siamo formali, strumentali e secondari, pensiamo a un gruppo come un insieme di persone. Fine. Allora, se voi andate in un'azienda o andate in una grande istituzione pubblica, avrete un grande parlare di teamwork, con tutta una serie di iniziative che vanno dal soft paint al bungee jumping insieme, tutta una serie di cazzate che non finiscono più divertenti, ma che insomma lasciano piuttosto il tempo che trovano. Ma avrete gente che decide per voi di quale gruppo fate parte. E questo è contrario all'essenza dell'idea di gruppo che funziona. Perché se a me tu mi metti in un gruppo con una persona che detesto, ma che cosa vuoi che ne tiri fuori? No? Il gruppo funziona solamente se coloro che ne fanno parte si scelgono da soli, si trovano bene l'uno con l'altro, hanno delle affinità che vanno oltre le famose affinità elettive di Goethe, se vogliamo, no? Allora, a quel punto il gruppo funziona meglio dei singoli che ne fanno parte. Ma se io sto gruppo lo creo da curricula o a seconda delle competenze che mi servono, senza preoccuparmi se quelli che ne fanno parte hanno dei motivi per detestarsi, hanno delle incompatibilità di qualche altro genere, ci sono miriadi di motivi. Ecco, io questa cosa non la considero neanche. Il gruppo che faccio sarà una perdita di tempo. Sarà un, come dire, un omaggio formale a un'ideologia, a un'idea che non ho ben capito, ma non porterà a nessun risultato concreto. Non so se è chiara questa cosa. Perché anche per il gruppo c'è una concezione diurna e una concezione notturna. Anche l'immaginario che ragiona di gruppo accentua certe cose e ne nasconde altre, no? Perché tutte queste cose abbiamo detto ieri, ricordatevi ragazzi, che è non è che il diurno è sbagliato di per sé, anzi. No, noi siamo fondamentalmente diurni. Se vi ricordate il letto di Procuste, abbiamo detto che il letto è comunque lì. Serve uno strumento di selezione, uno strumento di specifica, a noi serve. Quindi il problema è quando non facciamo altro che essere diurni. Perché perché a quel punto non c'è più sintesi, non c'è più notturno, c'è soltanto il diurno che diventa patologico e da schizomorfo diventa schizofrenico, perché è chiaro che è lì la distinzione, cioè man mano che distingui, come vi ho detto più volte, a un certo punto anche la tua unità viene messa a rischio, perché tu non sei per qualche ragione al riparo. Allora tu che cosa vedi? Che cosa accade oggi? Vedi che i gruppi grandi diventano gruppi, tanti gruppi sempre più piccoli, perché quelli che ne fanno parte si riconoscono su basi sempre più ristrette, no? Il purismo teorico, no? Prendete la sinistra, per esempio, la famosa figura della sinistra nel mondo, o anche in Italia, cosa fa? Si divide costantemente in parti, allora c'è il trotskista, c'è il trotskista puro, c'è il trotskista meno puro, c'è quello che si ispira a un altro teore che non ci ricordiamo, poi c'è quello che ha deciso lui, è tutto un dividersi, guarda caso, imperfetta, no? In perfetta linea col discorso diurno. Però alla fine che succede? Dice, vabbè, alla fine resterà soltanto uno per gruppo perché non riesce più no? A un certo punto sono finiti tutti gli altri, ognuno è talmente puro che non può fare riferimento che a se stesso, ma se stesso non è mica un monolite, l'abbiamo detto. Noi siamo tante cose, tante opzioni, tante possibilità, tante personalità, e quindi pian piano ti separi anche in te. Ecco perché schizomorfo, ecco perché schizofrenico. Perché a un certo punto dici una cosa e ne fai un'altra, come abbiamo appena detto, no? Sì, mi piace la multicultura, allora chiamiamola contaminazione. Ah, che bella idea, eh? È come se uno volesse vendere un vino e dicesse, ah, guardate, lo chiamerò veleno. Ottima idea, ci piace a tutti. No, non funziona, però è uguale. Tu stai tentando di convincere qualcuno a praticare una cosa che già di per sé è difficile, perché l'abbiamo detto in tutte le lingue, e per facilitargli le cose gliela chiami in un modo che è veramente orribile. Così almeno ci siamo chiariti tutti, no? Su quali sono i veri motivi, le vere disposizioni d'animo che abbiamo in proposito. E sarebbe esattamente la stessa cosa, no? Ripeto, auspico che qualcuno se mangi una cosa che ho appena cosa, le faccio, guarda, questa la chiamo cacca, ti piace? Guarda, mo me ne mangio 4-5 forchettate subito. E quello è il punto. Ed è un segno di schizofrenia, c'è poco da fare, perché appunto nel momento in cui io dico da una parte che è qualcosa spiegabile e dall'altra mi comporto in modo completamente diverso, stesso problema con l'ambiente, tutti ultimamente, no? Tutti giaculatori sul tema dell'ambiente, oh, per carità, assolutamente, importante, focale, fondamentale, a stringere, che vediamo? Niente. Quindi i segni di schizofrenia cominciano a essere piuttosto marcati, al di là dei soggetti specifici quali alcuni che potrebbero venirvi in mente. Piuttosto recentemente, insomma, alla ribalta, ecco, insomma, ce ne sono svariati di casi di questo genere, no? E per molti versi anche il fenomeno delle fake news lo possiamo interpretare in quest'ottica, no? L'accento è marcatamente sulla ricerca della verità, sull'incredibile importanza dello strumento internet per darci la possibilità di capire meglio le cose, e dopodiché che ci facciamo con questo? Il contrario totale, raccontiamo un sacco di cazzate. Tanto, vedi, chi è che può andare poi a controllare. Come vedete, questa nella dottrina sociologica era stata chiamata dialettica dell'illuminismo. Non credo che i due grandi teorici della questione, che erano Horkheimer e Adorno, ed erano, diciamo, i fondatori della scuola di Francoforte, avessero pensato al problema immaginale, però chiaramente percepivano questa nostra strana tendenza a ottenere l'opposto di quello che diciamo di volere, che capita spesso e volentieri. Dici di fare una cosa, ti muovi per ottenerla, e poi quando vai a stringere gli effetti collaterali, o quello che non hai previsto, o il fatto che non sapevi neanche tu bene cosa stessi facendo, ottengono l'esatto opposto. Allora fai delle leggi che servirebbero per aumentare per stimolare l'impiego, il lavoro e tutto il resto, e queste leggi sortiscono l'effetto che la gente non va più a lavorare. Oppure vuoi fare delle leggi che permettano di trattare diversamente certe categorie perché non vadano o meno in carcere, e te trovi le carceri piene. Quello che ci capita quasi sempre. Come mai? Perché noi in qualche modo siamo schizofrenici, ragazzi. Quello è il problema. Siamo schizofrenici perché siamo dei corpi che non si riconoscono come tali, siamo delle menti che pretendono di essere libere da qualunque influenza passionale e corporea. Già questo è sufficiente per essere schizofrenici. Se poi ci metti sopra pure la questione dei regimi immaginali, della discrasia fra emozioni immaginale e ragione e tutto il resto, noi siamo individui, non individui. Siamo assolutamente individui. Non a caso uno dei grandi sociologi indiani, Appadurai, utilizza questa categoria, cioè il individuale, non l'individuale. Anzi, noi siamo esposti costantemente alla divisione. E dovremmo cercare delle forze centripete, non centrifughe, perché quelle ce ne sono quante ne vogliamo. Noi abbiamo bisogno di... No, vi ricordate cosa diceva Battiato qualche anno fa? Cerco un centro di gravità permanente. Ecco, quello ci servirebbe. Non a caso, Battiato è sempre stato molto, molto avanti in questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di orbitare per tutte le parti che siamo attorno a qualcosa di più solido. E la mia proposta, come avrete suppongo ormai capito, è quella della cultura soggettiva. È lì che devi andare a cercare. Perché è solo quello che in qualche modo, in modo contraddittoriale, in modo non logico, in modo incoerente, però ti fa essere te stesso, perché da nessuna parte è scritto che tu debba essere coerente. È Cartesio che ce l'ha detto. Ma noi non siamo dei modelli di coerenza, anzi, siamo tutt'altro. Breck. Domande su quanto detto finora?
Ah, è pure in francese, è pure meglio, visto che devo scrivere in francese.
Allora, il discorso dei regimi lo riprendiamo e lo concludiamo. Ve l'avevo fatta sentire la canzone di Branduardi del ballo in fa diesis minore? Sì. Ottimo. Vabbè, diciamo che ve la ricordo soltanto perché capita bene, nel senso che il fondamento dei regimi, dice Durand, di fatto è riconducibile all'atteggiamento che si assume nei confronti del passare del tempo e per conseguenza della morte. Fondamentalmente siamo continuamente lì. Ovviamente questo è definibile attraverso queste cose che ci siamo detti, se ricordate quello che abbiamo detto ieri del cerchio e della retta, no? Più o meno il discorso è quello, nel senso che noi abbiamo un atteggiamento, essendo una cultura diurna, abbiamo un atteggiamento verso la morte di conflitto, ovvero sia noi pensiamo di poter sconfiggere la morte. Se ci fate caso, tutta la grande saga della medicina scientifica, no? Di quello che è oggi la narrazione della medicalizzazione della società, ha come scopo raggiungere questo tipo di traguardo. Vi ho detto, credo che, non so, qualcuno di voi credo abbia visto Grey's Anatomy, spero perlomeno, un minimo, insomma, ecco, l'abbia sentito parlare, ecco. Grey's Anatomy oggi come oggi ci sta creando delle difficoltà, perché? Perché è un racconto mitico per molti versi della nostra capacità di sconfiggere la morte, che però siccome è molto verosimile, genera delle aspettative sbagliate. Noi oggi siamo sempre, non so se avete notato quanti vanno ai pronto soccorso e li sfasciano quando gli dicono che non c'è niente da fare, tutte queste reazioni strane che prima non accadevano, perché oggi sono più diffuse? Perché oggi è diffusa l'idea che con la medicina ci sono i modi per non morire. E poi dopo, ovviamente, siccome non li si vede da tutte le parti, vengono limitati tramite opportune strategie del complotto a i ricchi che possono farsi la pulizia del sangue una volta ogni 6 mesi come Mick Jagger, i ricchi che hanno accesso a delle medicine completamente diverse da quelle nostre, tipo Trump o Bolsonaro o tutti gli altri che sono passati più o meno indenni attraverso il coso. Però l'idea generale è che noi siamo in grado di sconfiggere la morte. Poi arriva la pandemia e dobbiamo rivedere i nostri quadri concettuali. Però l'idea è quella, cioè l'atteggiamento nei confronti della morte nostro non è quello di un qualche tipo di accettazione, un qualche tipo di, come dire, sottomissione, un qualche tipo di patto. No, noi siamo contro. Poi dopo, ovviamente, andando contro la morte, che finora è l'unica cosa di cui non abbiamo alcun dubbio, perdiamo evidentemente, no? Però questo si risolve come? Si risolve in una serie infinita di comportamenti e prassi. No, dove vanno a finire i nostri morti? Vanno a finire in spazi chiusi, accantonati, nascosti. Mano a mano che andiamo avanti non li vediamo manco più. No, avete sentito quante storie della pandemia di gente che è morta sola? No? Ma noi oggi comunque siamo quelli che portano chi sta male in ospedale e questo viene chiuso dietro tendaggi, dietro pareti, viene nascosto dalle macchine. Insomma, il nostro rapporto diretto con la morte è scomparso. Se voi prendete dei quadri dell'Ottocento, non tanto tempo fa, l'Ottocento, e vedete per esempio la fine dei nostri grandi patrioti o di grandi personaggi pubblici, di solito che succede? C'è un letto col trapassante, col morituro sopra, e tutta la famiglia intorno, i bambini che giocano, i cani, gente che parla, chi mangia, chi chiacchiera. Non è un evento eccezionale, è un evento normale. La morte è normale, ragazzi, è quello che noi non riusciamo, noi la costruiamo come un evento assurdo ed è un errore madornale, perché tu non puoi prendere l'unico evento che è comune a tutti e dipingerlo come assurdo. Che senso avrebbe? È chiaro che da lì deriva poi una presunzione d'assurdità di tutta la vita, perché se la vita deve finire con un evento assurdo, a quel punto non c'ha manco senso lei, o no? Soprattutto se poi invece ragioniamo in un'ottica et tet, come abbiamo detto di fare decine di volte ormai, e prendiamo quello che dice Edgar Morin, che ci dice che noi siamo costantemente vita e morte. Mentre voi siete qui, state morendo, come me, so che non è bello saperlo, grattatevi pure le palle liberamente, però di fatto è così che funziona. Molte vostre cellule stanno morendo, molte altre ne stanno nascendo, quindi e questo va avanti dal momento in cui siete nati. Quindi la morte non è un'estranea, la morte è qualcosa che sta con noi sempre. Poi c'è un brutto momento nel quale prende il sopravvento, ok? Va bene. Ma capite che un atteggiamento di questo genere è altro rispetto al fatto che la morte sia assurda? Che c'ha di assurdo? Tutto muore, santi Dio, muoiono le stelle, muoiono i pianeti, probabilmente pure l'universo, e ci stiamo a lamentare del fatto che moriamo noi. È paradossale, però la nostra cultura, essendo diurna, sta cosa non la capisce. Tra l'altro, la nostra cultura produce miti diurni. Prendete per esempio la crescita infinita economica. Con cui continuano a romperci le palle da anni col PIL e tutte queste cose carine. Ma voi avete mai visto qualcosa che cresce solo nel cosmo, nell'universo? C'è qualche forma di vita o simili che cresce e basta. Non decade mai, non muore mai, va sempre su. Ma manco i fagioli fatati di quando eravamo piccoli facevano degli scherzi del genere. Però noi siamo riusciti a mettere ai piedi di una teoria economica scientifica l'idea della crescita infinita. E non vi sembra immaginale questo? Vi pare razionale? Che altro ci serve per renderci conto che noi stiamo creando racconti mitici? Quindi capite che per una cultura del nostro tipo la capisci molto meglio se entri nell'ottica dell'immaginale, perché sono dei modi di, come dire, inverare dei desideri. No, a noi ci piacerebbe una crescita infinita, perché la crescita infinita cosa nega? La morte, pensa. Perché invece tutto il resto cresce fino a un certo punto, poi piano piano declina e finisce. Se qualcosa cresce sempre, automaticamente non muore mai. O no? Quindi ci siamo. Poi ce li raccontiamo con tutte le derivazioni paretiane del caso, no? Col fatto che il sistema economico, le risorse, i mercati, tutte queste cose bellissime che chiamiamo regolarmente in campo, ma sono agenti mitologici pure quelli. Chi sono i mercati? No? Ogni volta sentiamo parlare dei mercati, no? E che sono i mercati? Dove stanno? Chi ne fa parte? Come si esprimono? Tutte queste bieche domande banali, però di fatto noi le diamo tutte per scontate. Ci sono i mercati. Come c'era la Trimurti, come ci sta lo Spirito Santo, ci sono anche i mercati. Abbiamo un'altra figura assolutamente non priva di qualunque configurazione. I mercati siamo noi quando compriamo attraverso le varie app delle, che ne so, che siano Manifarm o qualcosa. I mercati sono i grandi attori, sono i fondi sovrani, sono le grandi industrie, le piccole industrie, parte dell'uno e parte dell'altro. Chi sono questi mercati? O no? I mercati sono quelli che crescono indefinitamente, quindi forse no, a un certo punto l'orecchio sul fatto che magari ne esistono manco loro potrebbe venirci come dubbio, almeno in quella formulazione. Sono anch'essi figli di un racconto mitico, di un mito. Ok? Allora, invece, e coerentemente con questa visione, la nostra immaginazione del tempo è un'immaginazione del tempo che va avanti dritto come una freccia. Manca a dirlo, freccia, spada, ala, abbiamo visto, e porta con sé l'idea di una morte inevitabile, perché chiaramente. L'altro approccio, quello del regime notturno, invece, è fondamentalmente strutturato con le strutture mistiche e sintetiche. Quindi è, come abbiamo detto, un regime di compromesso. È un regime di presa d'atto. È un regime che dice: vabbè, questa succede, la morte, che faccio? No? Vediamo se riusciamo a trovare un sistema per toglierle un po' della sua terribilità, mettiamola così. E qui interviene una dinamica che Maffesoli chiama molto opportunamente omeopatizzazione del male. Cos'è l'omeopatia? Che tra l'altro sarebbe stata una delle possibili forme che poteva prendere la nostra medicina se non ci fosse stata una disputa nel 1400, se non vado errato, che ha fatto perdere uno e ha fatto vincere l'altro. Ha perso Paracelso e ha vinto Galeno. Voi saprete che avete le preparazioni galeniche quando andate in farmacia. Non è un caso. Rientrano nelle teorie di Galeno, che è quello che ha configurato la nostra farmacopea da allora in poi, in chiave molto diurna, per molti versi. Allora, perché che cosa fai tu? Crei un qualcosa che assale il dolore, l'agente patogeno, no? Vi ricordate come dicevamo, Napisan, mamma con la spada in mano? Quello è assolutamente diurno. E la nostra medicina, da questo punto di vista, è diurna, perché identifica il bersaglio e gli tira addosso qualche cosa. Che sia un principio, che sia una nuova molecola, che sia un nuovo principio attivo, quello che è, ma comunque è questo, no? Non è una, come dire, altre medicine cosa dicono? Il malore, il dolore, la malattia è indice di un lo squilibrio sistemico generale che va messo a posto. Quindi non c'è un nemico, come il virus, no? Non c'è un nemico, una guerra, tutte queste immagini sono tutte diurne. Se volete trovare gli esempi dell'immaginario diurno, è là fuori. Invece l'altro tipo di medicina ti dice: no, guarda che tu stai così perché ti sei indebolito per via di qualche tipo di comportamento, di qualche tipo di alimentazione, di un brutto rapporto con qualcuno. E bisogna in qualche modo mettere a posto quello perché vada a posto anche il resto. E magari quest'altra cosa la possiamo aiutare con un certo tipo di cura, no? Allora che succede? Che nella dinamica oppositiva questa cura prende la forma di altro che attacca. Nella dinamica notturna dell'omeopatia, invece, diventa curare col simile. Non è qualcosa d'altro, qualcosa che devo creare, un qualcosa che attacca, è qualcosa che in qualche modo mi permette di entrare in sintonia con quella cosa e trasformarla in non qualcosa che mi fa male, ma in una parte di me. Questa è l'omeopatia. È un po' lo stesso principio per cui ci si mitridatizza dei veleni, ne avrete sentito parlare, suppongo. Come fai a metterti al riparo da un veleno? Ne assimili una piccola parte tutti i giorni per tempo. Alla fine il tuo corpo è abituato e quel veleno non ti fa più niente. Quindi se qualcuno tenta di avvelenarti, casca male. Magari stai poco bene perché ovviamente te ne dà una dose superiore a quella alla quale ti sei abituato, ma noi ci abituiamo. Una delle nostre caratteristiche non è tanto l'opporsi quanto l'adattarsi. Noi siamo sopravvissuti finora perché ci siamo adattati, non perché abbiamo fatto schiaffi col mondo. Da quando abbiamo cominciato a fare schiaffi col mondo, stiamo facendo una brutta fine, il che pure dovrebbe darci qualche idea e qualche spunto sul come comportarci. No? Allora cosa dice Maffesoli? Per fare i conti col male, che è in qualche modo il costrutto più ampio all'interno del quale rientrano la guerra, la morte e tutte queste cose. Noi dobbiamo in qualche modo accettarlo, a parte che noi ne siamo in qualche modo parte, no? Abbiamo detto noi non siamo tutti buoni, non siamo perfetti, non siamo puri, siamo anche male, per cui ce l'abbiamo dentro il male. Non è che non c'è, lo vado a cercare, guarda allo specchio e hai risolto. Però anche assumerne piccole dosi, quotidianamente. E noi come l'abbiamo fatto? Qui forse abbiamo perfino esagerato. Noi abbiamo, come forse saprete, no? Nei principi della pubblicazione giornalistica e della comunicazione c'è cioè che le cattive notizie fanno molto più ascolto delle buone notizie. Noi preferiamo vedere storie di violenza, omicidi, stragi, quello che vi pare, piuttosto che gente che fa il bene, comunità felici, queste cose, due palle, come vedi. Se invece c'è qualcuno che spara in un supermarket, wow, che succederà? Perché? Uno dei tanti motivi, perché probabilmente ce ne sono N, non voglio mai proporvi delle uniche chiavi di lettura, però sicuramente c'è quella famosa cosa che si dice sempre a Roma in modo un po' cinico, meglio a te che a me, no? Allora, perché vedere il male ad altri in qualche modo ci fa bene? Perché sono altri, non siamo noi, no? C'è un senso di scampato pericolo, c'è comunque una frequentazione dell'immaginario possibile, c'è un contatto con questa configurazione tremenda, però depotenziato, gestibile, accettabile. E questo è il processo dell'eufemismo, dell'eufemizzazione. Non è qualcosa di strano, lo facciamo sempre tutti. La nostra cultura ha, anzi, visto che siamo ultimamente molto cristici, uno degli esempi più compiuti di eufemizzazione è la figura di Dio nel nostro credo. Non so se voi avete mai frequentato il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Dio del Vecchio Testamento e il Dio del Nuovo Testamento sono due cose completamente diverse. Perché il Dio del Vecchio Testamento è collerico, è invidioso, è crudele, è una bestiaccia proprio. No, è proprio quello che t'aspetti da una divinità. Passano i millenni e questo Dio terribile diventa il Dio padre. No? Diventa quello che ti coccola, che ti fa la ninna la sera, col figlio che si sacrifica per te, è un altro, sono due dei diversi. Perché? Perché nel frattempo noi, spaventatissimi da questo Dio di Israele, degli eserciti, Sodoma, Gomorra, catastrofi, a destra e a sinistra, ci abbiamo lavorato sopra e l'abbiamo eufemizzato. Pian piano, attraverso elaborati di teologia, attraverso dottrine, attraverso racconti, attraverso la prassi, i riti, tutto questo fa sì che quel Dio degli eserciti, non a caso, no? Avrete sentito parlare del Dio degli eserciti, diventi il Dio Padre, no? Quello col quale abbiamo un rapporto che è, come sapete, uno dei rapporti più importanti. Il rapporto primario non proprio per eccellenza, perché dovrebbe essere madre, ma le fanciulle sapranno che qui siamo un po' paternalistici tutti quanti, nonché patriarcali, quindi che volevate a un certo punto? Dalla Dea Madre siamo passati a Dio Padre, ma vabbè. So cose che capitano, quelle forse a un certo punto si potrà pure discuterne, prima o poi sarebbe pure ora, però comunque insomma la nostra idea, il nostro immaginario è quello del Dio Padre, Deus Pater. Un genitore all'ennesima potenza, non un pazzo psicopatico come quello che piace Giobbe e lo rovina per vedere se ci crede o meno, non so se vi ricordate. Cioè, voglio dire, bisogna avere un bel fegato, avere una religione come la nostra, se uno se la va a guardare con un po' d'attenzione, perché ecco, insomma, è così. Vabbè, ad ogni modo... Quindi questo processo di eufemizzazione è un processo notturno, quindi come vedete non è che noi siamo completamente digiuni del notturno, noi lo frequentiamo e come il notturno, però non lo ammettiamo, lo affrontiamo sotto banco, lo frequentiamo clandestinamente. In tutti quegli scarti di cui abbiamo parlato finora, in quello che diciamo che vorremmo fare e in quello che facciamo, in quello che affermiamo rigorosamente, in base al quale poi non ci comportiamo, c'è una forma d'astuzia che è notturna, c'è una forma d'accomodamento, c'è una forma di tentativo di sopravvivere nonostante le circostanze, che è notturno. E questa è una categoria non a caso fortemente maffesoliana, che parlerà appunto dell'astuzia del sociale. E guarda caso, è anche una categoria cartesiana, tanto per dirvi quanto, no? Cosa dice Cartesio, tra le altre cose, perché probabilmente era matto, se Dio vuole anche lui, aveva una serie di paranoie infernali, una delle quali fosse che Dio voleva ingannarci, quindi come vedete già pure lui non è che era riuscito a eufemizzare in granché. Lui era credente per forza, perché sennò te bruciavano al periodo, per cui insomma dovevi. Però aveva delle serie riserve, quindi era sempre perennemente, come dire, sull'attenti per vedere se per caso... E una delle strategie che raccomandava per sopravvivere in questo clima era quello dell'andare in giro mascherati. Cartesio diceva proprio, dobbiamo fare, cioè, ostentare ciò che gli altri vogliono che veda, che si veda. Non posso andare in giro dicendo cose completamente contrarie rispetto alla logica del momento o alle credenze, perché faccio una brutta fine. Quindi andiamo in giro mascherati. No. Infatti Colli e Nietzsche lo chiamano schifoso ipocrita, maledetto cristiano, che è di tutti i colori, però perché bene o male, no? L'idea è quella. Però lo stesso Cartesio, che è un campione del diurno, poi nella prassi è notturno. Nella prassi dissimula, mente. No? Perché anche l'idea di un dio malvagio che vuole ingannarti all'Inquisizione non sarebbe piaciuta. Vi renderete conto da soli, suppongo, no? Non serviva andare a cercare altre cose. Ma già l'idea di un Dio che sta lì perennemente a prenderti in giro, a farti fare cose sbagliate perché ti ha dato dei sensi che non funzionano, ti ha dato delle incapacità di distinguere il portato dell'uno e dell'altro, insomma un casino. Se ci ragioni da questo punto di vista, ci ha tirato una serie di scherzi piuttosto antipatici il Padre Eterno, no? Vedi, non c'è nulla d'affidabile, non c'è nulla che funzioni, va bene niente, a un certo punto con qualcuno dovremo anche prendercela. Tra l'altro vi faccio presente che questo discorso è un discorso che si applica anche alla modernità. Perché quella famosa ibris divinizzante di cui abbiamo parlato, il fatto ovvero sia che la tecnologia ci permetta di rimettere le cose a posto, ha una precondizione sulla quale normalmente sorvoliamo, ma è che le cose non siano a posto. Quindi chi è il responsabile di uno stato di cose sbagliato, visto che il nostro racconto origina in Dio? So se vi rendete conto, loro se ne rendevano conto benissimo i primi scienziati e tutti gli altri di questo. Perché nel momento in cui tu dici di poter correggere i mali del mondo, a chi li imputi sti mali? Chi è il colpevole, per tornare a quello che dicevamo l'altro giorno? Di chi è la colpa se ci sono i mali del mondo, se c'è la malattia, la morte, la sodomia e tutte queste cose orribili che che stanno continuando a tirarci fra i piedi da centinaia d'anni a sta parte? Del Padre Eterno. Quindi in qualche modo la ibris tecnologica è un'accusa al Padre Eterno ed è un tentativo di sostituirsi a lui, neanche troppo velato, tant'è che la Chiesa l'ha capito benissimo subito il discorso. Tant'è che le sette, le religioni più fondamentaliste, più convinte, che ti dicono che non intervengono. No, sapete che i testimoni di i testimoni di Geova non vogliono essere curati, non accettano trasfusioni, tutte queste. Perché? Perché se è così, perché se io credo in Dio, sono coerente per certi versi. Mi pare assurdo a me personalmente, però a lui no. Perché se io dovessi dire che posso fare qualcosa per correggere ciò che ha fatto Dio, sto implicando che Dio sbagli. Io non posso implicare che Dio sbagli nel nostro quadro di riferimenti. Quindi, come vedete, insomma, c'è da rifletterci abbastanza su queste dinamiche perché sono estremamente interessanti. Ad ogni modo, quindi, omeopatizzazione del male, astuzia del sociale, sono tutte figure notturne. Tutte figure notturne che descrivono buona parte delle nostre prassi. Come dice Maffesoli, per esempio, parlando dell'astuzia del sociale, ti dice, certo, tu, per esempio, vai da qualche parte che implicherebbe, non so, un'adesione, ma ci vai per altri motivi. Fa l'esempio delle feste dell'unità, per esempio. Allora, tutti quelli che andavano alle feste dell'unità erano comunisti? No. Molti andavano alle feste dell'unità perché c'erano delle ottime carni alla brace, perché potevi mangiare e farti quattro risate con gli amici pagando poco, perché, no? Quella è l'astuzia del sociale. Da una parte quelli che organizzano, guarda quanta gente convinta come noi, e dall'altra c'è un sacco di gente che è venuta a mangiarsi una bella bistecca e tanti saluti ai senatori. Quando poi andrà a votare non ci saranno quei numeri, no? E quindi questa è l'astuzia del sociale. L'astuzia del sociale è anche sapere perfettamente di non aver titolo a qualche tipo di bonus e richiederlo lo stesso. Lo stiamo vedendo benissimo. Ogni giorno c'è qualcuno che ti informa del fatto che i camorristi hanno chiesto il reddito di cittadinanza, e quelli che non dovevano si sono fatti dare degli emolumenti ai quali non avevano titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ce provi. Dopodiché, se gliela fai bene, se no pazienza, ti ha detto male, tanto come peggio di prima non starai. No. Quindi capite che sono categorie che non ci piacciono magari, ma che descrivono la realtà. Noi li vediamo quelli che si comportano così, magari siamo noi, a volte. Quindi, se rinunciamo un po' a questo atteggiamento giudicante, che guarda caso è di nuovo un atteggiamento diurno, no? Cominciamo a renderci conto che è tutto molto più complicato, e vi ricordo, tanto per rimanere sul regime cristologico, che è interessante, che il primo a dire che non bisognerebbe giudicare è stato proprio il poveraccio di Gesù Cristo. Non so se vi ricordate: chi è senza peccato scaglia la prima pietra, vedi il trave ma te sfugge il bruscolo, viceversa, vedi il bruscolo ma te sfugge il trave, tutte queste cose qui, no? Stanno a dire, pensaci un attimo prima di essere così righteous, come dicono gli inglesi, come si dice, com'è in italiano, la Roma come parola?
Righteous,
sì, così sicuro di te, diciamo al limite dell'esagerazione, perché tu non sei meglio, tu bene o male fai le stesse cose che fanno loro, o comunque ne fai altre che più o meno possono essere comprese così, quindi a che titolo giudichi? Però, se ragioniamo in termini di notturno e di diurno, vediamo che anche l'atteggiamento cognitivo che deriva da questo tipo di caratteristica è diverso. E questo lo trovate nel libro quando parliamo della ragione sensibile di Maffesoli e della ragione astratta del cartesianesimo. E questo riprende quello che abbiamo detto l'altra volta del pensiero contestuale di Morin, sono sempre le stesse cose dette con qualche sfumatura diversa. Perché? Perché noi immaginiamo, come dire, l'onniscienza come una caratteristica della divinità. E la associamo anche al controllo e alla punizione. No, vi ricordate? Dio ti guarda. Qualunque cosa tu faccia, dovunque tu sia, è uguale, perché tanto quello sta lì che ti sta a guardare con due occhi, no? Come una specie di maniaco che ti controlla, e quindi come te sbagli sei fottuto. Tant'è che noi abbiamo tradotto Dio come un grande occhio nel cielo, riprendendo l'idea degli egizi, peraltro. Forse avrete notato che nelle religioni della nostra parte di mondo ci sono una serie di sovrapposizioni che non finiscono più. Perché? Perché Osiride, lo sposo di Iside, viene ucciso, fatto a pezzi ogni anno. Guarda caso, dalle parti del Natale rinasce, e dopodiché anche Mitra rinasce dalle parti del Natale, e poi pure Dioniso, e poi pure Gesù. È casuale che il 25 dicembre nasca tutta sta gente dea? No, perché nella sapienza tradizionale antica, arcaica, il 25 di dicembre è uno dei momenti importanti del calendario, ma sarebbero già raccontato questa storia. No? Celebriamo il Natale, allora. Il 25 dicembre, come saprete, è nei pressi di un momento topico astronomico. Quale? Il solstizio d'inverno. Perfetto. E l'altro solstizio dov'è? A giugno, solstizio d'estate. 21, 22, 23, da quelle parti, grosso modo. Momenti che nella sensibilità antica erano molto importanti, perché noi ci facevamo molto caso all'ambiente, al tempo. E di conseguenza che succedeva? Che il fatto che il sole si fermasse, perché solstizio viene da solis statio, ovvero sia sole si ferma perché forse non ci avrete fatto caso, ma durante l'anno normalmente il sole si sposta all'orizzonte, no? Si sposta fra i due tropici. Oggi vi do anche degli elementi di geografia, facciamo una cosa però. Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno. Tropico del Cancro è dove il sole all'azimut in uno dei solstizi, il Capricorno dall'altra parte. Ok, che succede però? Che il fatto che si fermi il sole suscita nelle vecchie culture il dubbio, ma riparte? Tant'è che il solstizio di dicembre era uno dei momenti peggiori dell'anno, perché c'era sempre la paura che non si ricominciasse. Tant'è che si facevano delle feste, tipo i Lupercali, dei quali avreste forse sentito parlare, che erano feste notturne, erano feste orgiastiche, erano feste sfrenate, perché dicevano, senti, se deve finire, tanto vale che ci si diverta, saggissimi gli antichi, al tempo, come dire. Quindi, che succede però? Che in corrispondenza di questi due momenti si aprono, dicono gli antichi, dei varchi nell'ordine trascendentale. Si apre la porta degli uomini a giugno, e la porta degli dèi a dicembre. Vuol dire che se un dio deve nascere, nasce il 25 di dicembre. Non nasce in altri momenti. Non so se è chiara sta cosa. Tutti gli dèi di tutto il mondo nascono lì. Quindi non c'è nulla di specifico, di speciale nel nostro dio, perché è come tutti gli altri. Dioniso muore, Osiride muore, Mitra muore, muoiono tutti. È normale, è il modo, è l'archetipo del dio eroe. Ed è sempre una questione immaginale, manco a dirla pure questa, chiaramente. Quindi noi ci stiamo avvicinando a questo momento topico, no? E questo momento topico viene salutato e protetto dallo stesso santo, in guise diverse, sia a giugno che a dicembre. Perché noi abbiamo un San Giovanni dalle parti del solstizio d'estate e un San Giovanni dalle parti del solstizio d'inverno. Perché? Perché in aramaico la parola Giovanni significa lode. E quindi il santo portatore di lode una volta manda la lode verso l'alto e un'altra volta riceve la lode dall'alto. Quindi ci deve essere San Giovanni nei pressi dei solstizi. E guarda caso c'è, d'estate c'è la festa, la famosa festa di San Giovanni, quella con i falò. Perché ci sono i falò di San Giovanni e la gente ci salta sopra ancora oggi, per quanto sembri buffo? Perché è una rappresentazione del solstizio. Il sole è fermo e io ci posso saltare sopra. Alla fine dell'anno, qui invece abbiamo le altre feste, abbiamo appunto il festeggiamento di Capodanno. Capodanno perché facciamo i fuochi artificiali, perché ci sbronziamo, facciamo festa e tutto il resto? Perché è scampato il pericolo, ragazzi. Il motivo, ormai non lo capisce più nessuno, però è da lì che viene, perché il sole si è rimosso e quindi, evviva, possiamo ricominciare a respirare. Per un altro anno non ci sono problemi, o perlomeno speriamo. Quindi, come vedete, per quanto noi ci si fregi di essere diversi, di essere cresciuti, di esserci evoluti razionalmente, non è vero. Non abbiamo più le... non sappiamo manco più perché le facciamo le cose, ma le facciamo uguale. Oggi sentivo alla radio che si parlava del cenone di Natale, del cenone di Capodanno. Fateci caso, è esattamente quello che vi dicevo ieri per le simbologie del cibo. Il cenone di Natale e il cenone di Capodanno sono dei momenti sacrali, che ci piaccia o no, che siamo d'accordo o meno, che ce ne rendiamo conto o meno, è indifferente. Sono talmente importanti nell'economia esistenziale della gran parte di noi che nel momento in cui non li puoi fare per motivi pandemici, ti senti male. Protesti, fai di tutto per poterlo fare, ti organizzerai per poterlo fare in deroga alle varie eventuali legislazioni. Lo vorrai fare e non sai perché, perché nessuno ti ha spiegato che c'è tutta questa storia dietro e che quel tipo di pasto è un tipo di pasto che serve a celebrare lo scampato pericolo per il fatto che il mondo continuerà a esistere. Figura, se te lo racconto manco me credi, però è per quello che tu stai lì. Non so se mi spiego. È per quello che io continuo a fare questa cosa tutti gli anni e continuo a fare questa cosa tutti gli anni perché rientra in quel ciclo di cui parlavamo prima. È un atteggiamento notturno. Continua a fare quel cenone perché poi ci sarà il prossimo. E se questo salta, me si rompe tutto il ciclo, io non so più dove sbatte la testa, ragazzi. Quello è il problema. Io lo devo mantenere a tutti i costi, sto ciclo, perché se no, non c'ho neanche più quella consolazione di dire, vabbè, ma l'anno prossimo. Ho capito, e quest'anno invece non c'è stato. Com'è possibile? Dobbiamo fare qualcosa. No? Non so se è chiara la questione. Noi che siamo così tanto razionali e così tanto blasé, siamo terrorizzati dal fatto che possa non esserci il cenone, il veglione di Capodanno. Vi rendete conto che non può essere che questo abbia una spiegazione banalmente razionale, perché non ce ne sarebbe una disponibile. Perché se non fai il cenone lo fai un'altra volta, il veglione lo fai in un altro momento e chi se ne frega. Ma per noi lo sappiamo benissimo che non è così. Da qualche parte, a qualche livello di consapevolezza, magari non formulata, magari implicita, chiamatela come vi pare, ma noi sappiamo perfettamente che quel rituale è importante quel giorno, perché è quello che mi permette di pensare a quello dell'anno prossimo e di illudermi che non morirò, perché stiamo sempre lì. No, è chiaro. Quindi, capito, cercate di essere un po' più avvertiti verso le manifestazioni umane, perché noi siamo fatti di questo. Non siamo fatti di conti, non siamo fatti di algoritmi, non siamo fatti di tutte queste altre cose di cui ci parlano. Siamo fatti di una serie di terrori e di paure che continuano a portarci dietro e teniamo a bada in certi modi. Sarebbe meglio che imparassimo a farlo in altri modi, forse. Però nel dubbio direi che tutto sommato posso però capire perché ci sia tanto discutere del famoso cenone che da un punto di vista razionale è insensato, è perfino offensivo. No? C'è gente che muore e tu ti preoccupi del cenone? E io potrei risponderti, è proprio perché c'è gente che muore che io mi preoccupo del cenone. So se capite il discorso. Può sembrare scioccante, ma è esattamente quello il punto. Più la gente muore e più io ho bisogno del cenone. E del mantenere il rito che comunque osservo quando è Natale, quindi vado a sciare tutti i Natali, voglio andare a sciare, come i bambini piccoli che pestano i piedi per terra. Però il problema è esattamente lì. Perché qui già c'hai un surplus di incertezza, già hai un surplus di dolore, di paura, di angoscia, e manco c'hai quei riti che ti permettono di far di fronte? È un bel problema. Capite perché vi dico che parlare di sicurezza è più raffinato come tema? Qui la sicurezza non è semplicemente il non stare insieme perché non te contagi. Perché quello è comunque un accadimento, no, mondano, normale, possibile. Qui il problema è ontologico. Io posso far fronte a un altro anno senza avere manco più quel minimo di garanzia del ritorno che ho avuto finora? Che non ci avevo manco mai fatto caso, però era lì. No, quindi figurati se potevo preoccuparmene. Manco ci facevo caso, però poi cominciavo a prepararmi da settembre, allora che facciamo a Capodanno, dove andiamo, a casa di chi, che mangiamo, che cucini, no? Tutta una serie infinita di preoccupazioni enormi per una cosa che di per sé sembra ridicola e che non è ridicola per niente. In un'economia simbolica è cruciale, perché è uno dei momenti più importanti dell'anno. Capite perché è importante ragionare in termini immaginali? Perché è questo che ti rivela, e non è semplicemente una questione psicologica. Non sbagliamoci, c'è altro, la psicologia è un'altra cosa, è una questione per la quale io in particolare ho dei conti aperti con Natale, ma non è quello, qui parliamo di qualcos'altro. Parliamo di una dimensione della realtà che è di immaginazione condivisa, di significati che si sono stratificati nei secoli e sono rimasti lì, che nessuno ha mai messo in dubbio perché manco sapeva che ci fossero in linea di massima. Erano lì, no? Su quelle cose di cui ti accorgi solo quando improvvisamente non ci sono più. Non so se vi è mai capitato di avere una scheggiatura a un dente. Improvvisamente quel dente è sempre lì. Finora non ci avevi mai fatto caso, è sempre stato lì uguale, ma tu non lo sapevi, non ce facevi minimamente, abbi pazienza. Come accade qualcosa di fuori dalla norma? Oddio. Allora, se ti tolgono qualcosa che per te era ovvio, no, come la possibilità di uscire, come la possibilità di vedere gli altri, come la possibilità di farti un aperitivo, tutte queste cose che apparentemente erano completamente prive di senso, di significato, banali, no? Quotidiane, come diciamo sempre noi, usiamo questo aggettivo come se fosse un insulto, ma noi viviamo lì, ragazzi, non viviamo da un'altra parte. E come ci tolgono un qualche tipo di aria, un qualche tipo di menzione, un qualche tipo di componente di questa quotidianità priva di significato, succede una catastrofe. Guarda un po' i casi della vita. Perché non è per niente priva di significato. È strutturata con tanta, tanta attenzione. Magari non ci abbiamo mai fatto caso perché non è un'attenzione, come dire, consapevole. Però per noi significa tanto quel momento in cui il poter andare in palestra, il poter incontrare qualcuno, il poter fare due chiacchiere, il bere una cosa, tutte cose che sembrano, ripeto, insignificanti, non lo sono per niente. E in quest'ottica non è affatto un caso che Maffesoli sia il sociologo del quotidiano. Perché questo discorso dell'insignificanza dei nostri momenti quotidiani di vita in sociologia è ed è ancora, ma è stato principalmente centrale. Le grandi teorie si sono sempre occupate di grandi cose. Chi è che si è mai messo a perdere tempo con l'aperitivo, con la danza, con tutte le cose che sono poi importanti per quando ci vivi? Nessuno. Forse Simmel, ve l'ho detto, no? Simmel era quello che parlava della socievolezza, degli incontri, delle chiacchiere, della civetteria, della moda, quindi Simmel aveva capito parecchie cose già allora. Però Maffesoli è quello che parla proprio della quotidianità, dicendo guardate che è lì l'importanza. Riprende da questo punto di vista Simmel, che diceva cosa, Dismel? Diceva che ciò che è importante è la relazione, l'incontro, è questa famosa Wechselwirkung della quale abbiamo parlato tante volte. E dove ha luogo questa Wechselwirkung? Nella vita di tutti i giorni. Simmel ci dice: è importante lo scambio di sguardi alla posta. Ma voi figurate Parsons che perde tempo a parlare dello sguardo e degli sguardi alla posta. Non gli passava manco per l'antica marcia bello, lì c'erano gli imperativi categorici, gli assi cartesiani, le sigle, no? Per gli sguardi alla posta, fisse schioppa. Ecco, però, quante volte uno sguardo scambiato con uno che non hai mai visto, con una che non hai mai visto, ti raddrizza la giornata perché c'è qualcosa. C'è un sorriso, c'è una possibilità, c'è un aprirsi del mondo quando tu stai passando un momento orrendo e sembrava che invece nulla. Ecco, è quello il punto centrale. Perché io devo negare che questa messe di avvenimenti quotidiani, banali, insignificanti, sia importante? Quando costituisce la gran parte della vita di tutti noi, compreso Parsons. O no? Capite? Quindi il momento in cui Maffesoli inizia a fare la sua sociologia del quotidiano, lo fa perché Maffesoli è un tipo estremamente polemico ed estremamente intelligente. La gran parte di quello che scrive Maffesoli è una capocciata in faccia alla borghesia, grosso modo, prendiamola così, la possiamo chiamare in questi termini. O comunque è ben pensanti, che siano borghesi o meno, è poco importante. Tant'è che scrive poi, dopo parecchio tempo, un libro che trovate citato spesso da me, che si chiama L'elogio della ragione sensibile. Ora, voi forse non lo saprete, ma elogio è una parola un po' complicata nella nostra lingua. In linea di massima sembrerebbe un discorso in lode, no? Elogio, discorso in lode. Però qual è il primo elogio che vi viene in mente con un po' di fortuna se ci pensate? Anche, bravo, vedi, questo mi ero perso fino adesso, ma ciao, è vero, no, è l'elogio della follia di Erasmo, no? L'elogio della follia di Erasmo che vuol dire? Vuol dire, come capite, che è un discorso che in qualche misura sta parlando bene di qualcosa di cui tutti parlano male. Quello è il punto. Quando noi facciamo un elogio che non sia funebre, e spesso anche l'elogio funebre comunque parla sempre bene del morto, anche se questo magari poi non era questo, come dire, campione di simpatia, eccetera, no? Quindi lo sappiamo, anche lì più o meno ce la possiamo far rientrare. Però l'elogio è appunto un modo per proporre delle interpretazioni eterodosse di alcuni oggetti. Allora, quando Maffesoli scrive l'elogio della ragione sensibile, fa esattamente lo stesso. Perché? Perché ragione sensibile è un ossimoro. Oggi è una giornata insopportabile. Qualcuno sa che vuol dire un ossimoro? Perfetto. Ossimoro è una figura retorica per la quale io predico di un sostantivo un aggettivo che incentra, tipo un vecchio giovane, no? Una figura poetica eminentemente, evidentemente, la luce oscura, tutte queste cose qui, a materia oscura, se vogliamo tornare. Vabbè, comunque... è un ossimoro perché? Perché ragione in una cultura cartesiana non è sensibile. Semplice. Anzi, come sappiamo, in Cartesio la ragione diventa proprio, come dire, il modo di emendarsi dagli errori dei sensi. Che siano o meno voluti da Dio, quello è un altro discorso. Però, di fatto, i sensi inducono errore. Com'è che lo scopre Cartesio e lo ne fa in qualche misura un cardine? Lo scopre Cartesio per via delle tecnologie che stavano affermandosi in quel periodo, in particolare il microscopio. Perché se tu guardi un oggetto al microscopio, scopri che il modo in cui lo vedevi con gli occhi era sbagliato. Una cosa liscia si rivela estremamente corrugata, estremamente discontinua, è una cosa che sembra tutta di un pezzo, invece si rivela fatta di miriadi di altre cose, tipo gli occhi delle mosche, no? Queste cose qui, quindi... Diciamo che su quelle preoccupazioni che già erano in qualche misura teologiche della non coincidenza tra percezione e realtà, si viene a innestare questo ulteriore strumento tecnologico che conferma radicalmente questo scarto. Chiaramente il nostro rapporto con i sensi, perlomeno da quel punto di vista, si incrina un pochino. Scusate. Allora... Ragione sensibile cos'è? Esattamente quello di cui stiamo parlando noi da quando abbiamo cominciato lezione, di cui parla Morin quando parla appunto del pensiero contestuale, di tutti quegli step, dei famosi anelli moriniani, eccetera. Perché? Perché è una ragione che ha finalmente rimesso a posto i suoi problemi con i sensi. È una ragione che apre alla sensibilità, nel senso di apporto percettivo dei sensi, non di sensibilità da un punto di vista di romanzi rosa o commozione o Gozzano e via discorrendo. No, parliamo del fatto che è un ritorno alla corporeità. Quindi Maffesoli, parlando della ragione sensibile, parla della necessità che nei nostri ragionamenti tornino a essere presenti le emozioni, le esperienze dirette, le esperienze concrete e fisiche, corporee. E lo fa contro quella che chiama la ragione strapiombante. Perché strapiombante? Per quello che dicevamo prima dell'insieme di simboli che noi abbiamo correlato alla divinità. La divinità è giudicante, no? Dio ti osserva e ti giudica. La divinità è in alto, come abbiamo detto, ma in questo caso è talmente tanto in alto da essere remota nella sua altitudine, quindi ti guarda dall'alto dell'abisso, strapiomba in qualche modo, è lontana, incombente. E questa è la ragione cartesiana nella raffigurazione di Maffesoli. Una ragione che non tiene in alcun conto la qualità corporea, la qualità estetica, la qualità relazionale, lo spessore umano, ma è una ragione che parla di numeri, è la famosa ragione logico-matematica di cui abbiamo parlato estensivamente anche noi, no? Ed è una ragione che ti fa sentire piccolo, osservato, giudicato, insufficiente. Mentre la ragione sensibile no. La ragione sensibile in qualche misura rientra in quelle forme di conoscenza di cui abbiamo parlato, parlavamo ieri del Vaillant, vi ricordate, no? Il sapere locale, il sapere incorporato, il sapere tradizionale, la maestria, le competenze della tradizione, tutto questo è ancora importante. Perderlo sarebbe per noi un danno incredibile. Quindi dobbiamo in qualche misura trovare dei modi per reintegrare tutte queste cose rotte, separate, divise, no, manca a dirlo. L'iperspecializzazione di cui parla Morin è esattamente l'effetto della logica della divisione sul sapere. Il sapere diventa fatto di tante piccole parti separate, ognuna separabile in ulteriori piccole parti, nessuna delle quali parla con nessun altro. È un incubo oggi. E soprattutto è del tutto inadatto a confrontarsi con i problemi con i quali invece dobbiamo confrontarci, che sono problemi di scala enorme e che richiedono l'alleanza di tutte le competenze possibili e necessarie. Quindi insomma, siamo proprio da un'altra parte. Però, dicevo, la ragione sensibile è una delle figure che sceglie Maffesoli per parlare di questo superamento del dualismo cartesiano. E da questa ragione sensibile discendono una serie di questioni estremamente interessanti, una delle quali prendiamo ora in considerazione, le altre ne parliamo venerdì. Questa di cui parliamo è l'etica dell'estetica. L'etica dell'estetica nasce all'interno di un quadro di relazioni in presenza, quindi oggi purtroppo è complicata. Okay. E cosa dice? Dice che la condivisione di esperienze sensibili è un fondamento per un'etica. Un'etica vuol dire un sistema di rapporti e di relazioni in cui ci sia un elemento di cura reciproca, un elemento di attenzione per l'altro, un elemento di equità. Perché la chiama estetica? E qui dobbiamo fare un piccolo inciso e notare come l'estetica sia stata lentamente svuotata di senso nella nostra cultura fino a diventare l'orpello, l'abbellimento, l'accessorio. Se voi vi ricordate un po' del vostro Platone, vi ricorderete che una delle espressioni tipiche di quel periodo e di quel pensiero era kalos i kagathos, bello e buono. Quindi la bellezza, l'estetica, non era affatto scissa né dal giudizio morale né dalla conoscenza. E ancora oggi Se leggete le vite dei grandi matematici, per esempio, che cosa vi diranno? Che spesso le teorie che si affermano sono belle. Era una teoria estremamente elegante, vi diranno. Ho delle difficoltà a vedere l'eleganza di un set di equazioni, ma credo a questa cosa perché la capisco perfettamente. Perché ci sono certe cose che attraverso il loro essere belle proclamano ben altro che non la semplice bellezza superficiale. Scollegata dal contenuto. Però noi, siccome invece questo abbiamo fatto nel corso della nostra cultura, abbiamo negato qualunque tipo di importanza qualitativa alle cose, e con la bellezza non sapevamo che farci, perché era problematica da gestire. Allora l'abbiamo fatta diventare un qualcosa che può esserci, ma anche no. Un accessorio. Allora, tu fai una cosa funzionale. Se proprio vuoi, puoi anche farla diventare bella. Quindi c'è una macchina che è fatta in un certo modo, però potrebbe essere fatta con questo, questo, quell'altro. E il paradosso è che questo abbellimento normalmente costa in performance. Spesso e volentieri. Perché il performante non è bello, è essenziale dal nostro punto di vista. È linee pulite, senza nessuna stupidaggine, senza nessun fregio, senza nulla, devi essere liscio, devi essere agile, devi essere veloce. Allora, se a questo insieme, a questa figura quasi astratta, tu ci cominci a mettere sopra i fregi, i cerchioni, le cose, le lucette, tutto il resto, stai pagando un prezzo, no? Ottieni un qualcosa di più originale, più riconoscibile, magari più bello, però meno efficace. Quindi noi abbiamo costruito in qualche modo addirittura la bellezza come l'opposto dell'efficacia. Perché noi ragioniamo dell'efficacia esclusivamente in termini quantitativi, come abbiamo già detto. Allora, Maffesoli invece recupera questo senso dell'estetica pieno. Estetica in questo senso vuol dire relativo alla sensazione e alla percezione, che era esattamente quello da cui partiva. È chiaro che persi i sensi ci siamo persi pure l'estetica, ovviamente, no? Però ecco, c'è da chiedersi, ma abbiamo fatto bene? Valeva la pena? Ci è convenuto? Dice Maffesoli che dal condividere un'esperienza, dal vivere un'esperienza insieme all'altro, nasce una forma di reciproco attaccamento, di reciproco interesse, che motiva un tuo comportamento a favore dell'altro. È un po' l'aver mangiato i famosi pasta e fagioli insieme, se vogliamo. Che in questo caso però diventa l'aver vissuto insieme qualcosa. Ho avuto delle esperienze molto variegate in chiave militare, ma ho passato dei giorni non particolarmente piacevoli a Perugia con due amici che avevo conosciuto lì e con cui siamo rimasti amici per anni. Perché? Perché abbiamo vissuto insieme quei momenti, quell'abbandono negli ospedali, quel senso di randagismo che ti veniva procurato con molta attenzione, eccetera, eccetera. Ed è stato qualcosa, no, che è un po' alla base della famosa retorica dei legami fra i Marines, non se lascia indietro nessuno, perché non lasci. Cioè, tutto questo discorso non vale solo per quelle esperienze estreme. Dice, ma Fesori vale per l'aver condiviso uno spettacolo insieme, aver ballato insieme, aver assistito a qualche tipo di bell'evento insieme. Ecco, questo stare insieme, dove chiaramente il corpo è in gioco, è qualcosa che fonda un'etica che, come vedete, va ben oltre l'utilitario. Perché io non so tu chi sia, non so di che cosa tu abbia bisogno, se tu sia del mio gruppo o non lo sia, se tu abbia titolo ad avere altre cose. Io ti aiuto perché per me tu vali alla faccia della Lancôme e della L'Oréal e di tutti gli altri. Ok? È qualcosa che fonda un'etica, scusatemi, disinteressata, solidale, altruista. Fino a un certo punto, perché ovviamente il mio venirti incontro e aiutarti mi fa star meglio. E sta cosa è innegabile, è inutile che ogni volta arrivano i teoreti dell'egoismo su misura che ti dicono: ah, lo fai solo perché ti fa star bene. Ma che cazzo stai a dire? Quando mai? Io sto anche bene. È un et-et, non è un out-out. Anche qui. Come faccio a scindere la soddisfazione per il lavoro ben fatto dal lavoro ben fatto? Come faccio a scindere il piacere d'aver aiutato dall'aiuto concreto? Non posso. Sono lì, entrambi, è la stessa cosa, lo stesso pacchetto. Quindi nel momento in cui mi dici, ma tu, per te è più importante questo perché sei così, stai forzando ideologicamente un discorso nella tua ottica e nella tua prospettiva. Stai negando che possa esserci di più, e invece di norma c'è di più. Ok? Ci siamo? Chiarimenti? Dubbi? Esperienze a supporto? Pure quelle non sarebbero male. Ok, va bene. Ragazzi, allora, diciamo, vabbè, a casa no, perché ci rivediamo comunque nello stesso modo venerdì, ma a voi auguro tante buone feste, con possibili cenoni, dopo quello che ci siamo raccontati, o qualcosa che in qualche modo supplisca al debito simbolico, e ci sentiamo tramite canali istituzionali o meno per chiarimenti finali sui esami, link, convegni e tutto il resto. Ok? Perfetto. Buona giornata a tutti.